Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi e benvenuti a questa prima puntata del 2025 che i Cellanti vogliono iniziare augurando buon anno a tutti voi. Iniziamo proprio come avevamo concluso lo scorso anno con un'intervista all'ispettore dei Cappellani d'Italia, don Raffaele Grimaldi, perché nei giorni scorsi è stato inaugurato ufficialmente il Giubileo delle Carceri con una celebrazione nella Basilica Vaticana, presieduta dall'arciprete Cardinale Mauro Gambetti, nel corso della quale sono state consegnate a 15 delegati regionali dei Cappellani le lampade della speranza realizzate dai detenuti della casa circondariale di Salerno. Queste lampade poi inaugureranno il giubileo anche nelle varie regioni e via via accenderanno della luce di speranza dell'anno santo tutti gli istituti del territorio nazionale, illuminando e rinnovando i cuori di chi vi è recluso. Ma la celebrazione è stata preceduta da un incontro del Consiglio della Pastorale Penitenziaria con alcuni rappresentanti delle istituzioni italiane che si è svolto a Roma nella casa circondariale di Regina Coeli alla presenza della direttrice dottoressa Claudia Clementi. Erano presenti il sottosegretario del Ministero della Giustizia Andrea Ostellari, il vicecapo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Lina Di Domenico, il capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità Antonio San Germano, il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Irma Conti e il provveditore regionale di Lazio, Abruzzo e Molise Giacinto Siciliano. A loro sono state illustrate le attività di catechesi e liturgia che la Commissione Giubilare sta preparando per l'anno santo, ma si è parlato anche di sovraffollamento e del dramma dei suicidi. Ascoltiamo l'intervista a don Raffaele Grimaldi, raggiunto subito dopo la cerimonia nella Basilica di San Pietro.
Certamente queste lampade vogliono essere quella luce che vuole illuminare un po' i cuori anche di coloro che stanno dentro. Ed è anche molto importante perché nel fare tutte queste lampade, che poi consegneremo non soltanto ai delegati, ma molti cappellani d'Italia le chiederanno, è anche un'occasione per permettere ai detenuti di lavorare all'interno dei nostri istituti penitenziari, e noi sappiamo bene come è importante il lavoro per loro, per il loro reinserimento un domani nella società.
Cardinal Gambetti vi ha esortato a proseguire nella vostra missione, no? Che vi conduce quotidianamente tra gli ultimi degli ultimi, tanto cari anche al Santo Padre, lo ricordiamo, da voler aprire una porta santa, la seconda dopo quella della Basilica Vaticana la notte di Natale, proprio in un carcere, l'Istituto Romano di Re Bibbio Nuovo Complesso, dove c'è la Chiesa del Padre Nostro, ristrutturata e riaperta per l'occasione il 26 dicembre scorso, festa di Santo Stefano. Cosa ha significato per voi e per il vostro lavoro questa scelta di Papa Francesco?
Papa Francesco, sappiamo bene, da quando è stato eletto ha avuto una predilezione particolare verso i carcerati, verso i detenuti, per richiamare il mondo, la società, ad un'attenzione particolare verso i reclusi, ma non soltanto verso coloro che stanno dentro, perché è facile guardare e soprattutto coloro che stanno dentro, ma com'è difficile accoglierli quando usciranno fuori. Quindi quella porta santa che si apre sì per entrare nel carcere, ma è anche una porta che si apre affinché gli altri possano uscire e per ritornare a vivere nella società con un cuore rinnovato.
Nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio, inoltre, il vostro consiglio pastorale ha incontrato nel carcere romano di Regina Coeli le istituzioni penitenziarie per un confronto sulle proposte giubilari della pastorale penitenziaria. Come è andato questo incontro?
Ma l'incontro penso che sia andato molto bene. Noi abbiamo proposto in modo particolare tutte le attività che andremo a fare nei nostri istituti penitenziari, ma la presenza delle istituzioni è stata importante perché attraverso il loro aiuto e soprattutto la loro presenza noi veniamo stimolati ancora di più affinché queste attività all'interno dei nostri istituti penitenziari si possano concretizzare. Sappiamo bene che c'è il sovraffollamento, c'è la mancanza di personale e molte volte tanti attività pastorali rischiamo di non poterle realizzare a causa di questa mancanza di personale. Allora l'aiuto che noi abbiamo chiesto alle istituzioni è soprattutto quello di aiutarci a far sì che in tutti gli istituti della Repubblica si possano realizzare queste attività pastorali giubilari.
Come ci anticipava, il sovraffollamento degli istituti, la solitudine dei reclusi, il dramma dei suicidi in carcere nel 2025 sta già iniziando a contare le prime vittime. Tra l'altro, proprio la sera del vostro incontro un giovane detenuto si è tolto la vita a Regina Coeli. Avete avuto modo di confrontarvi con le istituzioni anche su questo?
E certamente il problema dei suicidi è un problema particolare che fa soffrire un po' tutti. Diventa anche un fallimento per l'istituzione, mentre deve essere il custode della vita, si ritrova a confrontarsi con la morte, chiaramente coloro che si tolgono la vita sono persone che bisogna avere delle attenzioni, sono dei malati psichiatrici, sono soprattutto persone sole, abbandonate, che non si sentono seguite. Il suicidio in un carcere sa significare che anche le istituzioni tante volte hanno fallito la loro missione.
L'ultima cosa, brevemente, che cosa prevede la pastorale penitenziaria durante questo anno santo?
Certamente noi vogliamo far sì che anche nei nostri istituti penitenziari il giubileo possa entrare, quindi le attività pastorali, soprattutto la catechesi, le celebrazioni, tutto questo le vogliamo vivere all'interno dei nostri istituti penitenziari, affinché la Chiesa, che è soprattutto viva anche nei nostri istituti penitenziari, possa aiutare i detenuti a far vivere questa esperienza spirituale di conversione e soprattutto di un rinnovamento della loro vita umana e spirituale.
E cambiamo argomento. La bussola ritrovata è il nome del progetto pilota che l'Associazione di Promozione Sociale Con Voi ha da poco avviato all'interno della casa circondariale Lo Russo e Cotugno di Torino, con il sostegno indispensabile del Politecnico di Milano. Questa però è un'iniziativa che parte da molto lontano, addirittura dall'Indonesia. A dirci qualcosa di più è la dottoressa Claudia Amoruso, psicologa, cuore e anima del progetto. Ascoltiamola.
Dopo 3 anni di impegno attraverso un progetto umanitario in Indonesia, è accaduto che la domanda da parte dei più giovani della città di Torino ha incontrato la ricerca di una possibilità e di speranza da parte nostra. Stavamo cercando opportunità per generare fondi per il progetto indonesiano e abbiamo deciso di fermarci ed ascoltare la voce dei più giovani del nostro territorio, e quello che è emerso è che la solitudine sembrava essere più impattante soprattutto all'interno del contesto carcerario.
Lei definisce il carcere crocevia delle complessità e in effetti è complesso anche operare al suo interno, ci sono molti vincoli legati alla sicurezza e non solo. Nel concreto, il vostro progetto in che cosa consiste?
Nel proporci attraverso un team multidisciplinare, ci siamo sperimentati in Indonesia per poter enucleare qual è la situazione problematica, quali i sottopassi necessari per apportare un cambiamento. L'obiettivo è quello di conoscere ed accogliere innanzitutto i detenuti e le loro storie, dando loro l'opportunità di colloquiare con noi. Sono previsti 5 colloqui per ogni soggetto e anche dei test. Non ci diranno soltanto quali i soggetti eventualmente più a rischio, ma ci daranno soprattutto l'opportunità di conoscere quali le loro potenzialità.
L'obiettivo che si pone il progetto si sposa perfettamente con la speranza che l'anno santo appena iniziato vuole comunicare al mondo, soprattutto al mondo degli ultimi. La speranza che voi volete portare ai detenuti risiede nell'opportunità di rialzarsi anche quando si ha sbagliato.
Sì, e di conoscere le proprie potenzialità, oltre che i propri disfunzionamenti, riteniamo che possa essere una leva importante e che possa dare a ciascun soggetto in detenzione dati oggettivi dai quali poter poi ripartire. Il progetto, soprattutto per quello che riguarda il numero dei soggetti che abbiamo indicato, è proprio quello di lavorare insieme a loro sulla salute mentale, intesa soprattutto come possibilità di riacquisizione di quel benessere che dipende dal ripristino delle relazioni familiari interrotte.
La bussola ritrovata non è dedicato solo ai detenuti e alle detenute, ma avete pensato anche a chi lavora con loro e per loro. In che modo?
Abbiamo voluto pensare anche ad un'offerta formativa per il personale e quindi per la polizia penitenziaria, che sappiamo lavora con grande impegno all'interno del carcere. E quello che abbiamo potuto cogliere, nonostante le critiche esterne, è che a tutte queste persone brillano veramente gli occhi nel momento in cui ci raccontano una per una le storie dei detenuti.
In conclusione, torniamo all'Indonesia. Saranno proprio i detenuti ad accendere la speranza dei malati mentali che assistete laggiù con il progetto Vite Inceppate e il sostegno anche dei camilliani. I proventi degli eventi realizzati in e con il carcere di Torino infatti saranno devoluti alle strutture indonesiane. Ancora una volta ci troviamo davanti a un'iniziativa che si tiene in piedi con una formula che ormai i Cellanti hanno coniato, cioè gli ultimi per gli ultimi.
la cosa più bella è che abbiamo incontrato le potenzialità e la volontà collaborativa anche di enti esterni. Sono punti di confluenza dello sguardo di moltissime persone che hanno veramente lo stesso cuore, che credono fortemente che sia un valore sociale ineliminabile quello di ridare speranza agli ultimi.
La cooperativa Giotto, una normalità eccezionale, l'ultimo libro edito da Il Mulino della professoressa Vera Zamagni, docente di storia economica all'Università di Bologna e al Size Europe della Johns Hopkins University. Da sempre interessata al mondo del cooperativismo come modo alternativo di fare impresa, in quest'ultima fatica si è concentrata sul mondo delle cooperative sociali, in particolare su Giotto, realtà storica tra le più longeve nel campo del reinserimento lavorativo delle persone private della libertà personale. Ascoltiamo l'autrice.
Per me studiare il movimento cooperativo è stato il clou della mia carriera accademica. In particolare la proposta che mi è stata fatta da un collega dell'Università di Padova di soffermarmi particolarmente su questa realtà è venuta molto gradita, perché le cooperative sociali, che sono una particolare versione di cooperazione, non le avevo mai studiate. Non solo questa cooperativa sociale mette al lavoro persone svantaggiate, ma addirittura carcerate. Si sono messi veramente di buono e ci hanno messo una pasticceria in carcere, una fabbrica di assemblaggio di svariati prodotti, su un call center addirittura. Era importante far vedere che in carcere veramente si può fare qualcosa.
Il cooperativismo quindi è un modo alternativo di fare impresa, è corretto?
Ma è molto semplice, perché il cooperativismo dice semplicemente che il capitale emesso dagli stessi soggetti che lavorano, diventano soci dell'impresa cooperativa, eventualmente poi assumono dei manager anche per gestire poi la cooperativa, ma non è separato il capitale dal socio, non c'è un pagamento di dividendi al capitale, ma invece semmai se la cooperativa fa degli utili si può fare un cosiddetto ristorno, cioè tornare una parte di questi utili ai soci, cosa che raramente in realtà si fa, perché poi i soci sono sempre molto desiderosi di far crescere la loro cooperativa e quindi reinvestono anche questi ristorni in cooperativa.
Quali sono oggi in Italia le grandi sfide che la cooperazione sociale deve affrontare?
Deve affrontare il problema dell'imprenditorialità. Chi fa della cooperazione sociale in generale ha una motivazione intrinseca a lavorare in un'impresa che offre servizi ai cittadini. Le cooperative sociali sono di due tipi, A e B. Quelle di tipo A danno servizi ai cittadini, per esempio gestiscono RSA, gestiscono asili, gestiscono mense, mentre invece quelle di tipo B danno lavoro ai cittadini. Soprattutto in questo secondo caso le cooperative sociali devono diventare molto imprenditive, perché questo lavoro lo devono cercare e quindi hanno la necessità di tessere tutta una serie di relazioni anche con le imprese private, perché le imprese private pagano i soggetti svantaggiati e quindi i soggetti svantaggiati devono essere messi al lavoro in maniera tale da essere produttivi, perché i privati poi vendono i prodotti e pagano gli svantaggiati che li hanno prodotti. Non sono tante le cooperative sociali che hanno capito questo concetto. Spesso prendono degli appalti dal pubblico e li amministrano, punto e finito. Ecco.
Dall'esperienza che ha maturato con questo lavoro, crede che quella intrapresa da Giotto sia la strada giusta? Intendo dire la costruzione di una società più solida, più sicura, in una parola un po' banale, migliore, passa attraverso l'inclusione sociale di tutti gli attori che la compongono?
È più che evidente che le cooperative sono nate per questo, hanno un approccio alla realtà coinvolgente e anche molto più egualitario. Non è che tutti i dipendenti delle cooperative siano pagati uguali, no, però non c'è quella distanza stratosferica e assolutamente criminale tra uno che guadagna 10 milioni e un altro che guadagna 1.500 euro al mese. La cooperativa, proprio per sua caratteristica intrinseca, abbassa di molto le diseguaglianze e appunto tende a coinvolgere, perché si mette anche in tipi di lavori che possono essere fatti anche da persone non eccelse.
E E come abbiamo sentito, la cooperativa Giotto è una realtà ormai consolidata nel carcere Due Palazzi di Padova, nata nell'ormai lontanissimo 1986 dal sogno condiviso di un gruppo di amici e anche da un'ispirazione che è quella di Don Luigi Giussani, molto più che un insegnante, ma un vero e proprio testimone. Nicola Boscoletto è uno di quegli amici che hanno condiviso e condividono quel sogno, cioè è uno dei soci fondatori di Giotto, e al microfono dei Cellanti racconta cosa ne pensa del libro dedicato alla loro impresa.
È stato il più bel dono che potevamo ricevere, dico un dono perché questo libro non è che è stato fatto perché noi lo abbiamo voluto, questo libro ha le caratteristiche di essere uno sguardo dall'esterno e quindi esattamente il contrario di quello che potrebbe essere un libro autoreferenziale.
Il vostro lavoro si fonda su due assunti: che l'altro è sempre un bene, anche quando non lo conosciamo e non lo capiamo, e che ritrovare la dignità personale fa rinascere l'individuo. Individuo, evidentemente anche quello cui è negata la libertà personale.
Queste cose non si imparano sui libri, queste cose si imparano attraverso l'esperienza che si ha la fortuna di vivere. Noi questa fortuna l'abbiamo avuto incontrando una persona come Don Luigi Giussani, che era tutto teso a vivere la vita senza perderne neanche un brandello. Da giovani ci ha trasmesso questo, che l'altro è sempre un bene, l'altro è un mistero e quindi nessuno di noi si può permettere di giudicare o di dire, diciamo, sostanzialmente l'ultima parola sull'altro. Aspetta semmai a qualcun altro con la maiuscola. A noi aspetta, soprattutto a chi nella vita ha avuto dei doni, delle fortune, di donare quello che si è ricevuto. Se lo tieni per te e non lo custodisci perché questo venga donato, la vita non è felice, non è serena, è un po' triste.
Un momento importante della vostra storia arriva in tempi abbastanza recenti. Il Giubileo della Misericordia, indetto da Papa Francesco nel 2016, la sua attenzione agli ultimi, tra i quali si annoverano certamente i reclusi, vi fa capire che i detenuti cui vi rivolgete non sono solo destinatari di aiuto, ma soggetti attivi, e questa è una svolta.
Sì, una delle tante svolte che abbiamo avuto è stata nel 2016, l'anno in cui abbiamo costituito anche, oltre alla cooperativa, NoDV, un'organizzazione di volontariato, dove l'aspetto più originale era passare dal trattarle come un oggetto di un'attività di aiuto, di sostegno, di volontariato, a persone come soggetto. Avere un lavoro è la cosa più preziosa che ci sia in generale, in carcere è come vincere a Super Enalotto. E come dice sempre Papa Francesco, quando dice che il lavoro è l'elemento principale che dà dignità all'uomo, in più occasioni ha aggiunto: meglio se guadagna di più perché ha la possibilità di vivere meglio lui e la sua famiglia, ma se pensa che tutto il suo valore sia proporzionato a quanto prende o alla posizione che ha, perde la parte migliore del lavoro, che è quella di realizzare, di compiere la persona.
Sta per aprirsi un altro anno giubilare, stavolta dedicato alla speranza. Come portarla ai ristretti?
È difficile, perché in questo momento storico c'è prima di tutto una cultura, un'educazione di un popolo che manca. Il detenuto come l'immigrato sono usati, non aiutati. Ci si serve, non sono serviti, per usare sempre un termine che usa Papa Francesco. Le parole non saranno sufficienti a portare speranza, e se non ci sarà proprio la testimonianza di chi governa con dei gesti concreti. Poi il Signore genera dove vuole, con chi vuole, la speranza entra nel cuore di tutti. Però da un punto di vista di politica sociale pubblica è un periodo veramente difficile, in cui l'uomo non è al centro. Io spero veramente che quest'anno giubilare, che il Papa sia veramente ascoltato, come iniziative che ogni singola persona e le comunità civili, sociali, politiche siano in grado di rendere concreto.
Oggi, al posto delle notizie in breve, vogliamo ritornare al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, le cui parole dedicate al mondo della detenzione i Cellanti fanno proprie. Ascoltiamole, lette dal collega Gianmarco Murroni.
Rispetto della dignità di ogni persona, dei suoi diritti, anche per chi si trova in carcere, l'alto numero di suicidi è indice di condizioni inammissibili. Abbiamo il dovere di osservare la Costituzione, che indica norme imprescindibili sulla detenzione in carcere. Il sovraffollamento vi contrasta e rende inaccettabili anche le condizioni di lavoro del personale penitenziario. i detenuti devono poter respirare un'aria diversa da quella che li ha condotti all'illegalità e al crimine. Su questo sono impegnati i generosi operatori che meritano di essere sostenuti.
E si conclude qui il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Ora che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai.
Cercato di capire, ma non hai capito ancora, se di capire si finisce mai. Hai provato a far capire, con tutta la tua voce, anche solo un pezzo di quello che sei. Con la rabbia ci si nasce, o ci si diventa, e tu che sei un esperto non lo sai. Perché quello che ti spacca ti fa fuori dentro, forse parte proprio da chi sei. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici perché no. Metti in circolo il tuo amore, come quando ammetti non lo so, come quando dici perché no. Quante vite non capisci e quindi non sopporti, perché ti sembra non capiscano te. Quanti generi di pesci e che correnti forti, perché sto mare sia come vuoi te. Metti in circolo il tuo amore, come fai con una novità. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici si vedrà, come fai con una novità. Sei opposto all'onda ed è lì che hai capito che più ti opponi e più ti tira giù. E ti senti ad una festa per cui non hai l'invito, per cui gli inviti adesso falli tu. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici perché no. Metti in circolo il tuo amore, come quando ammetti non lo so, come quando dici perché non.